Donna Repubblica, i giorni del referendum. Il Museo Nazionale di Fotografia festeggia l'ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946. Le fotografie sono quelle di Patellani e intervento di Studio Azzurro. Giovanni Agostino da Lodi, in mostra alla Pinacoteca di Brera, tra Bramantino, Bellini, Lotto, Romanino, grandi prestiti dai più prestigiosi musei. E ancora Arnaldo Pomodoro, una vita, un omaggio a uno dei più grandi e amati artisti scomparso un anno fa. José Muñoz ci racconta in un'intervista la sua vita e il suo lavoro, ora in mostra al Khartoum Museum di Basilea. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e come di consueto vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con alcuni servizi anche nei social. Sì, ma andiamo subito a Cinisello Balsamo, al Museo Nazionale di Fotografia. Sì, perché lì oggi pomeriggio alle 17 c'è una presentazione e un'inaugurazione di grande importanza. Di fotografia, quello sito a Cinisello Balsamo, inaugurerà una mostra che è un appuntamento importante a cui teniamo molto, perché ci sono le fotografie di Federico Patellani e c'è una fotografia assolutamente particolare, Giovanna Calvenzi.
Sì, buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
Fra l'altro questa ragazza, che poi è diventata la moglie di un giornalista, del Giorno però, non del Tempo, no? Lei era proprio, voleva essere l'immagine della ragazza della Repubblica, giusto? Cioè quella che avrebbe votato al referendum contro la monarchia.
Sì, non è che lei volesse in particolare esserlo. Loro stavano cercando in realtà una ragazza che potesse rappresentare l'italiana, la ragazza italiana repubblicana, giovane, bella, normale, normale nel significato più bello e positivo dell'aggettivo.
Fresca, insomma.
Sì,
fresca e pulita.
Esattamente, però anche simpatica, intelligente, con tutte le caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata assistente di Patellani, giusto?
Sì, sono stata per diversi anni assistente di Federico Patellani, che quando mi ha assunto per lavorare con lui nel 1969 era probabilmente il fotogiornalista italiano più noto, quello che aveva alle spalle un curriculum davvero straordinario.
Dicono anche che l'abbia un po' inventato il fotogiornalismo lui, è vero o è troppo?
È molto, diciamo che l'hanno inventato in parecchie persone insieme, ma lui è stato certamente uno di quelli che l'ha teorizzato con grande intenzionalità. Lui aveva già scritto nel 1943 un testo che si intitolava Giornalista Nuova Formula. Nel 1943 lui aveva 33 anni.
Quindi giovane, certo.
Quindi giovane. E lui già allora, c'era ancora la guerra, teorizzava l'importanza della fotografia nell'informazione, ma teorizzava soprattutto i contenuti informativi piuttosto che la bellezza estetica dell'immagine. Era veramente controcorrente in qualche modo, perché proprio in quegli anni lui diceva che un fotogiornalista nuova formula dovrebbe fare riferimento al cinema, dovrebbe cercare di capire all'importanza del cinema nell'informazione. E quindi lui è stato considerato, lo è ancora, considerato l'inventore dei fototesti, ossia tempo in quegli anni pubblicava dei grandi servizi fotografici senza un testo, ma solo con delle lunghe didascalie. Quindi questa è stata veramente un po'.
Cioè, era la fotografia che parlava, che raccontava la storia, giusto?
Esattamente. Erano anche anni dove il tasso di analfabetismo e analfabetismo di ritorno erano molto alti, e di conseguenza la fotografia era affidata un po' questo compito importante di essere lo strumento dell'informazione.
Senti Giovanna, tornando a questa Anna Iverti, a questa ragazza che sorride, che guarda il futuro, così, pare che Federico Patellani abbia scattato parecchio prima di scegliere quella foto lì. Non è vero?
Ha fatto in tutto 41 scatti.
Mica poco, niente.
Con la macchina di piccolo formato,
la Leica,
con la Leica, sono un rullo e mezzo, niente.
Io pensavo fossero abbastanza.
È veramente pochissimo, veramente pochissimo. Oltretutto gli scatti dove lei è in questa situazione, oltretutto la cosa, nella mostra voi vedrete anche i provini a contatto con tutte le foto che lui ha fatto di questa ripresa fotografica, e si vede benissimo che non sapevano che cosa fare. Ci sono dei ritratti di lei con in mano il giornale, di lei con il giornale stretto al petto, di lei senza giornale che solleva un braccio, e poi due o tre scatti dedicati a questa idea che è venuta a qualcuno di rompere il Corriere della Sera e di far infilare alla ragazza la testa in modo che sopra di lei si leggesse che la Repubblica aveva vinto. Quindi è veramente una storia molto bella e molto interessante, molto datata se vogliamo.
Sì, però davvero interessante. E in questa mostra, Giovanna, so che tu hai coinvolto anche Studio Azzurro, vero?
Sì, la mostra che è curata da Matteo Balduzzi e da Maddalena Cerletti del Museo del MUNAF di Cinisello, abbiamo proposto a Studio Azzurro di ricostruire un po' tutta la storia della ragazza, ma di raccontarci anche quello che stava succedendo a Milano in quegli anni. E quindi loro hanno fatto un lavoro molto bello, molto interessante, recuperando e mettendo a confronto in parte i filmati del Luce con le fotografie di Patellani, quindi l'informazione ufficiale nazionale e il lavoro che faceva un fotogiornalista milanese.
E come al solito ci hanno messo il loro talento e la loro creatività, immagino.
Sono formidabili.
Come
sì,
hanno fatto anche per la mostra di Radio Popolare. Eh?
Esatto, esattamente.
Studio Azzurro, una garanzia. Allora, la mostra è frutto di un lavoro di equipe che ha visto la collaborazione di un'altra fotografa, Kitty Bolognesi, di Giovanna Calvenzi, che abbiamo sentito. Loro sono curatrici del Fondo Patellani e già assistenti del fotografo. La mostra è curata da Matteo Balduzzi, con Matteo Balduzzi, il conservatore del museo, Maddalena Cerletti, lui il curatore, lei conservatore di questo MUNAF, Museo Nazionale della Fotografia. Allora mi raccomando, partecipate numerosi, perché è una festa questa al Museo di Fotografia. Sito a Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda, in via Frova al 10. L'appuntamento è per le ore 17. Donna Repubblica, i giorni del referendum. A settembre, quindi il tempo c'è, ma è stata inaugurata, presentata proprio in questi giorni alla Pinacoteca di Brera, la prima mostra dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, uno degli artisti più originali attivi in Italia nei decenni a cavallo del 1500. La mostra è curata da due storiche dell'arte, Maria Cristina Passoni e Cristina Quattrini, che dopo sentiremo, e che fanno parte anche del comitato scientifico. Allora, è meno conosciuto questo artista perché ci sono pochi dati biografici. Tra fine 400 e i primi del 500 lui ha lavorato e vissuto tra Milano e Venezia. E la mostra ha proprio l'obiettivo di restituire al pubblico la complessità, la ricchezza di questo itinerario artistico che ha percorso l'artista ed è frutto la mostra anche di recenti studi che hanno contribuito a far conoscere, ad approfondire la figura di questo artista. Allora, il percorso espositivo propone 46 opere, tra alcune di Giovanni Agostino da Lodi e altre di artisti, ma grandiosi, come Bramantino, Vivarini, Bellini, Dürer, Lorenzo Lotto, il Romanino, insomma. È la Pinacoteca di Brera che accoglie questi prestiti, pensate, che vengono dal Louvre di Parigi, dalla Galleria dell'Accademia di Venezia, dal Museo della Pennsylvania, poi dal Museo di Vienna, dalla Galleria Borghese di Roma, dal Prado, dal Thyssen di Madrid, dalla National Gallery di Londra. Insomma, è una mostra preziosa. E vi posso già confidare che abbiamo in mente anche una visita guidata con Cristina Quattrini, che è una delle storiche dell'arte che l'ha curata e che io ho incontrato davanti alle opere. Questo artista era meno conosciuto, poco conosciuto come artista del Rinascimento. Questa mostra lo fa conoscere meglio, no?
Sì, è un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico. Quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica. E la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
Giovanni Agostino da Lodi, a cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino?
No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua...
Perché qui ho letto la prima opera che leggo, è La Madonna col Bambino, Boccaccio Boccaccino.
Sì, perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo, che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col Bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il Bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
Ecco, questo è?
Questo?
Questa è la, che raffigura?
Questo non si capì, non è chiaro cosa raffiguri.
Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera.
Probabilmente
questo.
Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis Pinsit.
Quindi è firmato da lui.
È firmato da lui, quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzero e che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
Sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino, ho visto alcuni maestri del Rinascimento?
In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso, perché è un pittore di pochissimi documenti.
Ci sono poco di lui.
Ma pochissimi, c'è un documento del 1504 che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, un'opera firmata e basta, quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi lo abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
sono
tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
Sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei l'hanno voluto.
No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. Quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
Perché pittori eccentrici?
Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Durer o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugineska, che si afferma negli stessi tra la fine del 4 e l'inizio del 500.
Ho capito. Vuol dire qualcos'altro che non le ho chiesto?
Cosa possiamo dire? Abbiamo qui moltissime opere sue, in particolare...
Ma su 46 quante sono quelle di Giovanni Agostino?
Io non sono abile con i numeri, per cui non me lo chieda, perché con i numeri non me lo ricordo. Comunque sono la maggior parte di Giovanni Agostino, però abbiamo, non so, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui lo si comincia a seguire in Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
La scuola di Venezia è importante.
No? E certamente, anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
Bramantino,
eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi, e qui abbiamo Giorgione, le tre età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
Cioè, prima classe proprio.
Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra. E le abbiamo messe...
Oh, non fatevi intimidire, perché qui stiamo parlando di arte antica, di maestri grandi. Infatti il sottotitolo è Giovanni Agostino da Lodi, un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione. Questa qui è una mostra di altissimo livello, è ospitata alla Pinacoteca di Brera, c'è tempo, fino a settembre, e penso proprio che andremo a vederla insieme, perché poi vale la pena di sentire delle studiose come Cristina Quattrini, che abbiamo sentito, perché è importante avere dei risvolti, conoscere un po' meglio, no, questi artisti per apprezzarli. So che non a tutti piace l'arte antica, però forse perché non la si conosce bene. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso ci occupiamo di un omaggio più che dovuto a un artista che abbiamo conosciuto bene e amato molto, Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Arnaldo Pomodoro. E sono in esposizione alle Gallerie d'Italia fino al 18 di ottobre, le Gallerie d'Italia di Piazza Scala a Milano, e noi ne parliamo con Federico Giani, che è il curatore della Fondazione Pomodoro. Un grande omaggio a Arnaldo Pomodoro.
Esatto, un grande omaggio nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro.
Perché è mancato, cos'è, un anno fa, no?
E a un anno dalla scomparsa, esatto. Quindi un'occasione importantissima per molti versi, e anche la prima mostra antologica che la Fondazione realizza dopo la scomparsa dell'artista.
Che opere avete scelto? Perché so che ci sono alcune della collezione dell'Intesa e poi dalla Fondazione, no? Ho visto anche delle opere che avevo visto tanti anni fa a Lugano insieme ad Arnaldo, che abbiamo fatto un giro bellissimo, e queste colonne gigantesche erano installate nella città.
Certo. E siamo, diciamo, l'occasione di fare la mostra per il centenario alle Gallerie d'Italia è stata particolarmente bella, perché grazie alla combinazione fra la collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro e la collezione di Intesa San Paolo siamo riusciti a mettere insieme un nucleo di opere davvero importante, rappresentativo, che permette di raccontare l'intero percorso artistico di Pomodoro, sia i capisaldi, diciamo le opere che il pubblico e la critica conoscono
le sfere,
ma accostare a questi anche le opere meno note, le opere che il grande pubblico non conosce o non vede da tanti anni.
Comunque c'è sempre un filo rosso nella sua cifra, no? Sono opere di forme diverse, quasi sempre geometriche, ma non solo, no?
Esatto.
Muove anche il bronzo.
esatto. Beh, io direi, diciamo, che se bisogna, diciamo, individuare un leitmotiv, una cifra ultima, di sicuro è quella della forma perfetta squarciata, no? Come dire, la messa in crisi della perfezione, che per lui simboleggiava anche un po' i nostri tempi, no? Quindi un tempo che è in continua trasformazione e in continua tensione per risolvere, per arrivare alla conclusione di questa trasformazione.
Ti spinge un po' comunque a guardare oltre la perfezione, l'apparenza esterna, cosa c'è dentro, no? Questi meccanismi.
Assolutamente. Lui diceva di sé: io sono il tarlo che ha squarciato e ha scavato dentro la sfera per rivelare il meccanismo interiore.
Allora, entrando, ho visto delle opere che non avevo visto prima in un materiale insolito, no? Da dove vengono? Dalla Fondazione?
Intendi le opere in fiberglass bianco?
Quelle bianche,
sì, diciamo, i visitatori saranno accolti da questo un po' un coup de théâtre, perché non ci si aspetta di entrare a una mostra di Arnaldo Pomodoro e trovare tutto bianco. E invece, diciamo, questo è il modo.
Sembrano prove.
Esatto, sono sculture in fiberglass bianco che più che prove sono, diciamo, Pomodoro le considerava modelli delle sue opere, perché il fiberglass bianco, che è leggerissimo e quindi gli permetteva di creare dei gruppi di opere monumentali in luoghi che non avrebbero retto il peso delle stesse opere in bronzo, il fiberglass bianco in qualche modo annulla la materialità, la lucentezza, gli scuri del metallo, e lascia il volume, la forma, il movimento, l'equilibrio di queste forme qua. E questo era il motivo per cui gli interessava avere anche le versioni bianche delle sue sculture di bronzo. Un po' quello che succede con altri scultori che realizzano le loro gipsoteche.
Allora, a Milano c'è un capolavoro gigantesco di Pomodoro che è il Labirinto, no? È sempre là.
Il Labirinto è sempre lì. E
fate grazie, anche delle visite.
Esatto, sì. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Arnaldo Pomodoro e Fendi, che è partner di fondazione, abbiamo l'accesso al Labirinto, che è in via Solari 35, quindi nei sotterranei.
Dove c'era il grande spazio, esatto, dedicato alla scultura.
Esatto,
da lui,
esatto, sì. E organizziamo appunto periodicamente visite guidate per i visitatori singoli e gruppi.
È una bella esperienza. Domani io l'ho fatta, ma
io allora, io che l'ho visto tante volte, la consiglio. Perché
si va in un'altra dimensione.
È come entrare nella mente di Pomodoro, è davvero entrare nella sua immaginazione ed è diciamo uno dei rari casi in cui si ha l'opportunità di esplorare una scultura dall'interno, quindi di vivere un ambiente che è tutto scultura.
Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala. Una mostra stupenda, molto molto bella. Vabbè, le opere del resto sono bellissime, quindi. Ed è un viaggio, diciamo, nella sua ricerca, nelle varie fasi. Allora, c'è un'ascoltatrice molto carina, Maria Grazia Bonata, che ci segnala una galleria che io non conosco, ma lei dice che è bella, è molto interessante. Lei è un'ascoltatrice dei Girasoli e io volentieri vi segnalo questa cosa che lei ci dice. È una galleria d'arte contemporanea vicino a Truccazzano, a Cornelliano Bertario. Prima questa galleria era il Castello Borromeo di Cornelliano e adesso si è spostata in quello che era l'oratorio, ormai in disuso, mantenendo il nome l'oratorio, e ha sempre fatto, secondo la nostra ascoltatrice, delle mostre di qualità in collaborazione anche con Galleria 10-2 di Milano, che invece appunto abbiamo conosciuto bene, no? E allora io ve l'ho segnalata perché in questi giorni magari è aperta proprio il sabato e la domenica pomeriggio, quindi potete andare a curiosare, magari lo farò anch'io. La Galleria L'Oratorio si trova in via San Giorgio al 15 a Cornelliano Bertario, che è una frazione di Truccazzano. Grazie Maria Grazia. Poi dunque c'è sicuramente molta molta gente, molti nostri ascoltatori che si trovano in Trentino da quelle parti o che vogliono fare una gita, un weekend. Allora io vi segnalo che da oggi, anzi da domani, è aperta al pubblico la 10ª edizione della Biennale Gardenia, curata da Samuel Leuenberger. Paradise Garden. Giardini che diventano spazi di cura, di convivenza, di immaginazione e di arte con le installazioni di moltissimi artisti. 24 posizioni artistiche, 28 artisti internazionali, perché vengono da tanti paesi. Si svolge in tre aree espositive: la città di Ortisei, che pare sia un paradiso di suo, poi Santa Cristina e Pilate. È aperta da domani al 13 di settembre, ma sicuramente torneremo su questo. Per adesso ci spostiamo in Svizzera, perché al Cartoon Museum di Basilea è in corso fino al 21 giugno la mostra antologica di un grande illustratore, che è José Muñoz. La nostra Cecilia l'ha conosciuto Muñoz.
Un grandissimo amico, posso dire di averlo conosciuto più di 40 anni fa, amico di amici.
Ma dove l'hai conosciuto? In Argentina?
No, qui a Milano, e assieme a Fiorella, grandissima altra amica, ci siamo frequentati, abbiamo fatto delle grandissime partite a calcetto, abbiamo diviso tante cose, poi grazie anche a un amore argentino ci siamo rifrequentati intensamente assieme alla comunità italo-argentina, insomma un legame forte di grande stima e affetto.
Un legame forte. Allora Cecilia ci fa un bel regalo, perché in occasione di una mostra importante che è in corso a Basilea, tu l'hai intervistato, Cecilia, vero?
Esattamente, l'ho intervistato, un po' un racconto della sua carriera nell'insieme e delle sue passioni e della sua straordinaria umanità e ironia.
José Muñoz è grandissimo disegnatore, grandissimo artista, grandissimo. Come ti piace essere definito, José?
Piccolissimo ma grandito, non so, ingrandito. Ingrandito nella vecchiaia, capito?
No, però a parte grande o piccolo, qual è la definizione in cui ti trovi meglio? Qual è, a parte grande, grandissimo o piccolino, qual è la definizione in cui ti ritrovi meglio?
Una definizione, diciamo, un essere umano in certe difficoltà, attraversando il tempo, lo spazio, la storia e la naturalezza e tutto quello, è la prima volta che sono vivo. E ho disegnato e sigo, continuo a disegnare, sono un disegnatore, diciamo, e compiaciuto di aver trovato questo regalo, che è la fortuna che mi ha accompagnato anche negli incontri, o sea, diciamo un po' tremante ma ancora in piedi.
Senti José, l'occasione per questa intervista è in realtà una grande mostra, una grande iniziativa al Cartoon Museum di Basel, di Basilea.
Esatto.
È una mostra che va avanti fino al 21 giugno, ma mi viene anche da definirla più di una mostra, perché in realtà è piena di eventi che ti mettono a confronto con varie situazioni.
Sì, diciamo... Una carrellata su appoggiandosi nei disegni, i disegni sono anche frammenti di memoria nel mio percorso, non ricordo, diciamo, allora questi 84 anni che sto avendo già, diciamo, adesso è capitata come una, obbligatoriamente come un'antologica patologica. come c'è quel carattere del fumetto di Tintin, una cantante d'opera che si chiama Madame Castafiore, una cantante d'opera italiana che canta, diciamo, guardando allo specchio, canta dicendo: oh, je ri de me guarda mon miroir, o sea, oh, me viene la ridarella quando mi guardo nello specchio. Vabbè, siamo lì più o meno.
Senti, questa bellissima antologica tocca per l'appunto varie parti del tuo percorso artistico, che ti ha reso...
Sono contento.
Decisamente, immagino, insomma. Dicevo che da una parte tocca una delle cose che ti ha reso sicuramente più famoso e popolare nel mondo, quella dell'invenzione di un poliziotto, un ex poliziotto, Alex Sinner.
Col cuore intelligente, diciamo. Se si può parlare di intelligenza del cuore oramai, io insisto, no? Però insomma ce l'ha Alex Sinner, sì.
Sì. Ecco, Alex Sinner, chi non lo conoscesse, intanto vada a scoprire chi è, com'è nato? Quando è nato e ti è rimasto, continua a restarti attaccato con piacere o vorresti anche liberartene?
No. Ci continua a accompagnare, a me e al mio socio Carlo Sampaio, scrittore con il quale abbiamo creato questo carattere, 5 Italie fa, o forse 4 almeno, sì, che sì. Nel 75, e abbiamo cominciato a pubblicarlo al Berlinus di Oreste del Buono, Fulvia Serra, Cettina Novelli, quella Italia là, entrañable, diciamo, commossa, tremolante, in una serie di scombussolamenti che sembravano definitivi, che sembravano, diciamo, sull'orlo di chissà che cosa. E hai visto come ci tratta la storia, primero ci fa tremare, dopo arriva un momento di calma, si riprende un po', diciamo, frammenti di speranza e dopo incominciano a volatilizzarsi, via di seguito. Mi viene in mente, diciamo, hai visto la ciclicità della storia, quello che ci frega è il ciclismo della storia, visto che è la storia che ritorna.
Certo.
Questi certi tipi di confusioni verbali graziosissimi che faceva Totò, per esempio, il ciclismo della storia ci sta fregando. Allora, diciamo, ti dico come una Lancastafiore, rido di me, e allo stesso tempo, diciamo, Alexander vuol dire ahimè peccatore, vuol dire quello. Noi con San Paggio eravamo lontano dal nostro paese, lontani dal nostro paese senza poter tornare, con delle difficoltà primordiali, e il lavoro ci ha accolto, ci ha coltivato, ci ha calmato, ci ha dato da mangiare. Alexiner è un amico, capito? Noi sì. Era tanto tempo che non lo frequentiamo, nel senso di disegnarlo, scriverlo. Siamo una specie di terzetto, diciamo, sì. San Paggio, Alexiner e Dio.
Senti.
Dopo vengono gli altri caratteri inventati, capito? La vita che ci ha portato, la folla, la moltitudine, la gente che attraversa i nostri quadretti, aver trovato la gente come Oreste del Buono, come le ragazze che ho menzionato prima,
sì.
Fulvia, Cetina, George Wolinski in Francia. Siamo stati molto fortunati in un momento nel quale nel nostro campo di storietta, di fumetto, come si poteva dire, come nei tempi si diceva, impegnato, diciamo, ha avuto il suo spazio e i suoi avanti, e io continuo a incrociarmi con frammenti di noi stessi, degli altri, quando ti trovi con la gente dei festival. È tutta una cosa così di amicizia e di vicinanza allungata.
Senti, José Muñoz, proprio in questi giorni si celebra, ahimè, quello che è stato il golpe argentino nel 1976.
Madre mia, l'Argentina, che madre che abbiamo avuto, diciamo, che madri che abbiamo noi umani, capito? Diciamo, a volte dovrebbero, diciamo, darci una regolata le nostre madri.
Sì, sì, purtroppo vedendo come è finita in questo periodo l'Argentina, insomma, c'è certo da...
Te ne rendi conto, cioè, noi argentini di affetto, di nascita e forse anche di destino, non so cosa vuol dire, però diciamo sono molto legato. Il destino, voglio dire, quale sarebbe il destino della specie, non lo so. Nel caso nostro, diciamo, non trovo parole per manifestare il mio desiderio di tacere
sì.
Davanti allo spettacolo che ci dà la realtà e la natura.
Senti, José, tornando alla grande mostra al Cartoon Museum di Basilea, naturalmente Alexiner è uno dei protagonisti, ma c'è una storia che, ad esempio, io personalmente amo moltissimo, sì. Quella di Billie Holiday, no? Tu hai attraversato poi attraverso la tua arte anche molto la musica, o mi sbaglio?
Sì, San Paggio fondamentalmente, e anche me, diciamo, siamo stati affratellati nel nostro lavoro, anche accompagnati dal tango, dal jazz, dalla così chiamata musica classica, della musica non classica, della musica buona, quella che ti fa ravvivare, che ti ravviva come una fiammella, che le arti si irrorano a vicenda, ecco, diciamo, e noi con la musica siamo stati molto accompagnati, molto, molto dentro, e con Billie Holiday l'impressione della sua voce, dei suoi silenzi, come anche nel caso di Gardel, che abbiamo fatto anche con San Paggio, o sea, tango, jazz, tango, nord-sud dell'America, questo siamo noi.
Senti, José, Bianco e Nero, indimenticabile.
Un'altra coppia, diciamo.
Esatto, un'altra coppia che ti accompagna. Però io trovo sempre emozionanti e bellissime quelle che sono altre tue, io non so, come altre tue espressioni, quelle... invece col colore, che tecnica è quella che tu usi, ad esempio? Non è acquarello, che cos'è?
È acquarello usato come acquarello classico, ma anche le matite acquarellabili frottate, diciamo, fatte, getto un po' d'acqua sulla carta e comincio a fare dei rigori e ricerche con le matite, come se stessi disegnando un ritmo dentro, cercando un ritmo dentro dell'acqua, capito? Le faccio nuotare per vedere l'effetto che fa. Ultimamente sto lavorando così, ho lavorato anche con delle matite, basicamente con l'acqua, con gli inchiostri acrilici, acqua, inchiostri a colori.
E
così Cecilia di Lieto ci ha fatto questo regalo e avete sentito cos'è Munoz che ci confida anche il suo modo di dipingere, di disegnare. La sua mostra al Cartoon Museum di Basilea fino al 21 giugno si può visitare. Grazie Cecilia. E con questa intervista si chiude la puntata dei Girasoli. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Allora vi aspetto al Museo di Fotografia alle 17 per festeggiare insieme l'80° anniversario dell'importante referendum.